Parliamo adesso di un altro scenario che ha a che fare con un tema vasto che ne copre tanti altri. Potremmo definirlo dell'alimentazione genericamente, della produzione alimentare. Si calcola che fra 30 anni, nel 2050, si raggiungerà la cifra di 120 miliardi di animali da macellare ogni anno. Per nutrirli bisognerà impiegare 2/3 delle terre arabili del pianeta. Per cui abbiamo raccontato spesso dei grandi nessi che ci sono tra un maiale in agrodolce mangiato a Shanghai, un ettaro di foresta che scompare in Amazzonia, un gruppo di profughi che sbarcano sulle coste europee. Fabio Picchi, buongiorno, ben trovato e grazie.
Buon anno a tutti voi.
Buon anno davvero. Fabio Picchi con Cibio torna inevitabilmente, concentra la sua attenzione sulla materia, la materia prima, da dove viene, chi l'ha fatta, come l'ha fatta, prima ancora di parlare di trasformazione, che è stata poi la storia della tua vita, naturalmente con le esperienze che conosciamo. Dal punto di vista dell'alimentazione, che anno sarà il 2020, che sfida ci aspetta secondo te?
Ma ci aspetta la solita sfida che ci aspetterà per i prossimi 1000 anni. Bisogna ricordarti che siamo onnivori e che nell'essere onnivori c'è la grande qualità, la grande occasione di mangiare di tutto e di più, dico io, cominciando dai carciofi alle insalate, ai fagioli, ai ceci, alle lenticchie, ai pomodori in stagione ovviamente. Siamo per il 99% del nostro tempo, dovremmo essere assolutamente onnivori tendenti al vegetariano. Poi finalmente si può mangiare anche della carne, si deve mangiare anche della carne per quanto mi riguarda, poi ognuno fa le sue scelte.
Certo, certo.
Si parla di animali che hanno avuto tutto il rispetto possibile e immaginabile da parte nostra, quindi che vivono in condizioni assolutamente corrette e non così interribili strutture che ballano soltanto all'ingrassamento dei portafogli. Quando si forza l'alimentazione di un animale così stringendolo a una prigionia e un'alimentazione a sua volta fasulla e forzata, ci stiamo uccidendo il pianeta, ma stiamo uccidendo noi stessi, stiamo uccidendo le generazioni future, per cui non è più un discorso fattibile. Dove sta il grado di intelligenza emotiva di chi produce con avidità? Ma questo però vale anche per il grano, intendiamoci,
certo,
non è soltanto il regno animale che violenta la terra ormai sfinita per eccesso di coltivazioni e abusa di azoti non controllati per far vegetare qualsiasi cosa. Mi soggiunge in mente quel che mi ha detto quasi urlando un produttore di parmigiano: io alle mie povere bestie non gli do il fieno azotato perché producono un latte sfibrato e quindi tutto ciò che ne consegue, anche il parmigiano, anche per parmigiano intendo il grano ovviamente, è una falsità, capito? E via avanti e via avanti e via avanti. Ma fra nutrirsi con grani azotati e non, c'è la differenza del darsi nutrimento o non darselo nutrimento. Se si sottrae alla terra il potere di darci nutrimento in un ritmo corretto, va bene? Quindi anche del riposo delle terre sfruttate dall'agricoltura, anche lì compiamo un atto criminoso. È una parola forte questa.
No, ma è interessante, anche perché forse, Fabio, l'unico modo per uscire da certe logiche, pensiamo al tema enorme dell'olio extravergine d'oliva, dalle difficoltà che stiamo avendo anche quest'anno e dalla capacità invece, esatto, ad esempio della Spagna di invaderci con tonnellate di prodotto diverso dal nostro. Forse il modo per smarcarsi è fare le cose diversamente, cioè dire: noi qui in Toscana facciamo le cose in questo modo, come stai dicendo tu, con un rispetto diverso, con tempi diversi, con quantità diverse e anche con pezzi diversi.
In realtà noi siamo l'ultimo baluardo per un'alimentazione corretta. Non a caso alcuni fenomeni, alcuni macrofenomeni, per l'amor del cielo, McDonald's non se ne avranno male se una voce piccola come la mia sostiene ancora che tutto sommato il fenomeno McDonald's non ha sfondato in Italia, anzi si arrabattano a sostenere con carni italiane,
con
prodotti italiani, ma è un arrabbattarsi. Allora, bisogna cominciare a essere chiari. Io non ce l'ho col frigorifero, ma bisogna riportarlo alla sua dimensione di strumento, niente più, non può essere grande come un mini appartamento. Noi siamo la cultura della dispensa, quindi bisogna riragionare in termini proprio di vantaggio del saper conservare le cose. Abbiamo un modello alimentare che ci permette di non essere bulimici con i carrelli della spesa e riempirli di ogni ben di Dio, che però non è un ben di Dio, perché il ben di Dio è ben di Dio. Quando invece nelle bottigliette si mette il 40% dello zucchero per farsi bere qualsiasi sentenza, un po' di coscienza bisogna averla. Io non faccio discorsi estremi contro lo zucchero, però contengo di zucchero nella ricetta di Pisella della Fiorentina, è necessario in fondo una linea, ma quando si mette 14 cucchiaini di zucchero dentro una bevanda, allora si sta truccando le carte di campo. Allora, mangiare sul senso del darsi un alimento, del mantenere il proprio orto, il proprio pianeta, che è esattamente la stessa cosa come un elemento produttivo non soltanto di materia prima ma anche di poesia. Un orto, un panorama, un cipresso lì, una vigna là, sono un atto di poesia scritta da migliaia di gesta umane, gesta contadine, che si sono sommate nei secoli e fondano, per esempio, questo patrimonio che noi abbiamo di giorno alla nostra città, che è la Toscana, no? Per dirne una. Allora, tutto questo insieme di poesia, che è anche il potare un olivo, mantenere un campo vivo, intrecciare canne per tirare su piante di pomodori, non può ridursi a quanto è grosso il mio pomodoro, o quanto è grossa la mia
cucina,
ma quanto è buona, quanto profuma, quanto segue un ritmo stagionale. D'inverno bisogna stare sotto la neve e riposarsi, riflettere, per poi essere pronti a germinare, e non soltanto col contrasto delle idee, ma con l'apprendimento delle idee, spesso altrui. Questo altrui che non può essere lontano dalla nostra voglia di accoglienza, ma anzi è l'elemento fondamentale. Accettiamo il letame, la cacca altrui per dar nutrimento ai campi, e allora in questo altrui c'è tutta la possibilità di vivere meglio, anche con le cucine altrui. Pugnellino di riso può diventare un piatto straordinario.
Non c'è alcun dubbio. Fabio Picchi, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a te, ciao.
Grazie.